Ritorniamo alla lettera di Giacomo. Vediamo come avrei passato avanti in vedere gli amici se questa sera finiremo, direi di no. Però faremo un altro tratto di cammino nella lettura di questo scritto che ha certe sue caratteristiche singolari, come è ovvio, ogni testo neotestamentario è dotato di una sua personalità inconfondibile. Ne hanno preso contatto con le lettere cattoliche in modo panoramico, e quindi la lettera di Giacomo, secondo il mio programma, che poi va verificato in modo più operativo, alla lettera di Giacomo dovrebbe fare seguito la lettura della lettera di Giuda, e così ne avremo abbastanza per quest'anno. Se ci sarà qualche altro poco di spazio, si tratta di proseguire con la seconda lettera di Pietro. Questo è programma forse fin troppo lungimirante. Intanto abbiamo a che fare con la lettera di Giacomo, e comunque abbiamo a che fare con la chiesa madre di Gerusalemme, perché è da quella prima sorgente della evangelizzazione che provengono le lettere cattoliche, da un ambiente giudeo-cristiano maturato nella tradizione ricevuta da tutta la storia del popolo di Dio, fino alla pienezza, fino al compimento delle promesse, fino all'incontro con il Signore Gesù Cristo. E dalla prima chiesa di Gerusalemme, ecco, Giacomo, Giuda, Pietro, Giovanni, nomi che ci rimandano al primo nucleo dei discepoli del Signore, e dunque al primo incontro con Lui vivente, e da quella prima chiesa composta esclusivamente da giudei, ha avuto inizio il cammino che si è poi sviluppato lungo le strade del mondo, passando attraverso l'incontro con situazioni sempre più diverse, periferiche, e esattamente, per ricapitolare ogni cosa, l'incontro con il mondo dei pagani. E le chiese etnico-cristiane ormai sono prevalenti verso la fine del primo secolo dopo Cristo, e un maestro giudeo-cristiano che si rifà all'autorità del grande Giovanni, il fratello del Signore, morto nel 62 dopo Cristo. Questo maestro rivolge il suo messaggio a chiese che ormai sono composte quasi esclusivamente da pagani, che hanno accolto l'Evangelio, che hanno intrapreso il cammino della vita nuova, ma il nostro maestro avverte la necessità di aiutare coloro che hanno accolto l'Evangelio e stanno scoprendo la novità che Dio ha realizzato nella storia degli uomini mediante l'incarnazione di suo figlio, la Pasqua redentiva. Stanno scoprendo e stanno anche naturalmente affrontando svolte che potrebbero essere devianti, potrebbero essere pericolosamente esposte a fenomeni regressivi e così via. E dunque dal grembo della Chiesa Madre di Gerusalemme proviene questo messaggio che con grande sapienza teologica si rivolge a coloro che, provenendo dal paganesimo, hanno accolto l'Evangelo, ma sono alle prese con quelle incertezze che accennavo poco fa, la testimonianza di un autentico e sincero senso di responsabilità, senza atteggiamenti presuntuosi, tant'è vero che il nostro Giacomo, così come gli altri autori con cui avremo a che fare, parlano un ottimo greco, che è la lingua dei pagani, anzi un greco molto letterario, molto forbito. Si rivolgono ai pagani ben sapendo che non possono prescindere da quella presenza che porta con sé una ricchezza di valori culturali che sono globalmente ricapitolati nella civiltà ellenistica. Tutte affermazioni piuttosto grezze e approssimative queste, tanto per ritrovarci in sintonia con il testo che già abbiamo affrontato in due dei nostri incontri. Una prima parte della lettera, che in realtà non è uno scritto epistolare come sappiamo, ma la chiamiamo lettera tanto per intenderci, è una raccolta di spunti da utilizzare per catechesi, omelie, per itinerari di ricerche, di riflessione. Il testo ci appare qua e là molto frammentario, ma è una metodologia espositiva che è propria del mondo giudaico, e più ci si inoltra comunque nella lettura passo passo, in maniera attenta e dettagliata, di queste pagine, ci si accorge che in realtà il testo è pervaso poi da una sapienza teologica che raccoglie frammenti all'interno di un grande movimento che tende a configurarsi come un percorso a spirale, dove non è la logica di ordine deduttivo quella che si impone in modo dominante, ma è invece la logica della vita che ha bisogno di essere sempre proposta nella sua interezza. E d'altra parte sempre bisognosa di approfondimenti, di riprese, di rilanci. È già detto tutto nella prima battuta ed è sempre tutto che viene man mano riproposto con linee esauribile varietà delle sfaccettature. Le ripetizioni sono l'ordine del giorno, ma sono appunto metodologicamente coerenti con quel certo modo di proporre un messaggio che, ripeto, non segue rigorosamente la logica delle premesse per arrivare a delle conseguenze attraverso adeguate argomentazioni, come esperienza tipica delle nostre procedure didattiche. Noi ci lasciamo portare dal testo che stiamo leggendo, che ormai, ripeto, abbiamo preso in mano con una certa fatica, anche con una certa soddisfazione. Una prima parte di questa lettera coincidente con il capitolo primo, che io intitolavo La vita nuova nel discepolato di Gesù. Seconda parte, quella di cui ci occupiamo prima di Natale, nel capitolo 2 fino poi arrivare al versetto 13 del capitolo 3, e lì siamo giunti e lì dobbiamo ripartire. La seconda parte contiene tre interventi critici riguardanti il modo di accogliere e intendere l'insegnamento che proviene da quella figura magistrale per eccellenza che è stata nella storia della prima evangelizzazione, quella di Paolo. Paolo il grande teologo, Paolo il maestro per antonomasia, Paolo l'evangelizzatore esemplare. Ed ecco, la teologia paolina, così come è stata poi rielaborata nel contesto delle chiese, dove il grande insegnamento di Paolo è stato sintetizzato spesso in maniera molto grossolana, afferma delicatamente, senza assumere atteggiamenti intransigenti e sferzanti, il nostro maestro Giacomo. Ricordate tutte le questioni riguardanti al rapporto tra la fede e le opere della legge, su cui lui ha riflettuto, precisando, esplicitando e senza assumere in nessun modo un atteggiamento polemico nei confronti di Paolo, piuttosto un atteggiamento correttivo in rapporto a quello che è stato il modo di recepire e quindi di sintetizzare in formule che potrebbero diventare piuttosto scialbe e alla fine dei conti devianti l'insegnamento paolino. Questo è un rischio poi sempre presente nella catechesi di cui pure le nostre chiese hanno bisogno, il rischio di ridurre la elaborazione teologica a delle sintesi che diventano meschine, che diventano addirittura, se non opportunamente sostenute e interpretate, sintesi contraddittorie rispetto al messaggio che si vuole trasmettere, rispetto niente meno che all'Evangelo. Il nostro maestro è intervenuto qui e ricordate tre svolgimenti. Il terzo, nel capitolo 3, primi 13 versetti, e in questo terzo, tra gli svolgimenti che abbiamo messo a poco nella seconda parte della lettera, è consistito in una riflessione sul modo di insegnare, sul magistero, e lo stesso Giacomo si è messo nel quadro, si è inserito nel contesto, ha preso posizione nella categoria dei maestri. Anche lui a suo modo è dotato di prerogative dottorali, infatti parla in prima persona plurale, ricordate, ed è una responsabilità carismatica quella che spetta all'insegnamento, mediante il quale l'Evangelo viene commentato, illustrato, trasmesso e reso dunque adeguato alla varietà delle situazioni che man mano si presentano nel corso della evangelizzazione. Ecco, e non torno indietro naturalmente, siamo qui giunti a constatare come il nostro maestro avverte urgentemente la necessità di riportare l'insegnamento dottorale sempre a quello che è l'animo, l'intimo, il cuore, l'atteggiamento interiore dell'insegnante. Questo insegnamento ha bisogno di essere radicato nella radicale coerenza del cuore, che naturalmente poi si manifesta nella coerenza dei comportamenti. Non c'è insegnamento che non sia incastonato nel vissuto, a partire dalla purezza del cuore e in prospettiva tale da coinvolgere la totalità dei comportamenti. Nostro Giacomo ha dimostrato di essere piuttosto preoccupato per quanto riguarda l'uso della lingua, le parole, le chiacchiere, le frasi fatte, le sentenze, gli slogans, diremmo noi oggi. Questo anche in sede teologica o in sede catechetica, questo nella omiletica corrente, questo nell'insegnamento che rischia di diventare asfittico, pericoloso, corrosivo, una vera e propria corruzione, di cui lui ci parla con delicatezza ma anche con precisione, molto matura, dimostra davvero di essere maestro lui stesso, consapevole della responsabilità che gli spetta. E vedete, eravamo arrivati al versetto 13, ecco, là dove leggevamo: a chi è saggio e accorto tra voi mostri con la buona condotta le sue opere ispirate a saggia mitezza. Qui ci eravamo fermati. La sapienza è prerogativa della nostra vocazione alla vita, che si realizza in quanto siamo aperti alla relazione con il mistero di Dio che si rivela a noi. E qui lui ci tiene a ribadire il fatto che il magistero autentico suppone una radicale apertura dell'animo umano alla relazione con il mistero. E tutto questo si traduce nella dolcezza dei comportamenti che assumono così la loro autentica misura operativa. Mostri con la buona condotta le sue opere ispirate a saggia mitezza. La traduzione è un po' traballante, c'è di mezzo questa nota di mansuetudine, di delicatezza, di dolcezza, dicevo io poco fa, che costituisce per il nostro maestro il segno inconfondibile di un magistero che parte dal cuore. Ecco, ci siamo? Ripartiamo? Dal versetto 14 adesso, del nostro capitolo 3, affrontiamo una terza parte della lettera che ci porterà sino alla fine di tutto, cioè sino alla fine del capitolo 5. Terza parte della lettera che non riesco a identificare mediante un titolo. La seconda parte della lettera ci ha consentito di ritornare all'insegnamento paolino con quelle annotazioni chiarificatrici su cui Giacomo ha insistito. Questa terza parte, che è piuttosto ampia peraltro, da 3.14 fino a 5.20, possiamo intitolare in maniera forse un po' banale, ma tanto per intenderci, insegnamenti vari. Poi constatiamo, man mano che ci inoltriamo nella lettura di queste righe, come già è capitato precedentemente, che non abbiamo a che fare con dei coriandoli di sentenze messe qui insieme alla rinfusa, sentenze dottrinarie, ma abbiamo a che fare con una serie di istruzioni che sono collegate tra di loro secondo quella modalità che richiamavo precedentemente, cioè un movimento a spirale. E allora l'apparente disordine di queste pagine, ma è inutile che io ne parli senza leggere il testo, ma adesso subito leggeremo. L'apparente disordine rientra nella metodologia didattica che è propria della tradizione giudaica, della tradizione rabbinica. Si parte qui, nei versetti da 14 a 18, da una ripresa circa quel richiamo alla sapienza che abbiamo incontrato nel versetto 13. Col versetto 13 abbiamo chiuso la seconda parte della lettera. Sapienza, ne parlavo un momento fa. Adesso vedete un ritorno alla sapienza come prerogativa della vocazione cristiana, laddove c'è di mezzo la vocazione alla vita che si realizza nell'apertura in rapporto al mistero, questa apertura radicale del cuore umano che attraverso l'incontro con il mistero poi diventa motivo portante di tutto un nuovo cammino nel corso della vita. Sapienza, e vedete qui non è più in questione esattamente il carisma dottorale nel senso della competenza specifica che riguarda qualcuno, il magistero nelle sue forme più prestigiose, qui è però in riguardo, è in gioco quel magistero che in forma più modesta ma sempre comunque più che mai significativa riguarda la vita cristiana di tutti e di ciascuno, quale che sia la particolare competenza specifica, anche il grado di impegno comunitario, di situazioni diverse per quanto riguarda il sesso, l'età, le situazioni di vita, c'è una nota magistrale che è prerogativa della vita cristiana sempre, c'è una responsabilità magistrale, c'è una responsabilità didattica. Qualcosa di analogo a quello che noi forse diremmo, per intenderci subito con il termine testimonianza. C'è una testimonianza nella vita cristiana che è una modalità di magistero nei confronti del mondo, sempre, per tutti, per tutti. Ebbene, vedete, lui qui adesso riflette proprio su questa competenza magistrale che nel senso ampio a cui adesso accennavo coinvolge la vita cristiana, la vocazione cristiana di tutti quanti noi, e dice così: ma se avete nel vostro cuore gelosia amara e spirito di contesa, non vantatevi e non mentite contro la verità. Non è questa la sapienza che viene dall'alto. E prosegue, fermiamoci un momento. Vedete, il nostro maestro avverte la necessità di soffermarsi su quelle affermazioni che ha rivolto a noi nelle righe precedenti, fino a quel richiamo circa la sapienza del maestro, la sapienza magistrale. Ma di quale sapienza parliamo? Ecco, che poi è come dire di quale magistero parliamo nel momento in cui la vita cristiana, aperta alla relazione con il mistero e quel che già vi dicevo, assume sempre per tutti la responsabilità di una testimonianza verso il mondo. E tutto sempre parte, come abbiamo constatato con la lettura di questo versetto 14, tutto sempre parte dalla radicale disposizione del cuore. Se avete nel vostro cuore, dunque cosa c'è nel cuore? E lui qui imposta una distinzione tra una sapienza che viene dall'alto e una sapienza che non viene dall'alto. Eravamo giunti subito all'inizio del versetto 15, poi proseguiremo. Dunque c'è una sapienza che non viene dall'alto e è una sapienza, così come anche ne parla Paolo peraltro nella prima lettera ai Corinzi, forse ricordate, che viene intesa come una certa strumentazione tecnica che utilizza le relazioni in maniera piuttosto invadente, appunto, è una strumentalizzazione di quelle relazioni che in un modo o nell'altro danno forma alla vita e anche alla vita cristiana. E questa è una sapienza che non è dall'alto. E vedete, qui lui afferma che c'è una sapienza che non è dall'alto, dunque per così dire non è nemmeno sapienza allora. Comunque parliamo pure di sapienza, perché forse nel linguaggio corrente è in questo modo che viene definita e descritta. È una sapienza con tutte le questioni a cui già accennavo, che si afferma sulla lunghezza d'onda, dice qui, della gelosia amara, dell'invidia e della litigiosità intrigante, lo spirito di contesa. Usa due termini qui, la gelosia amara e l'invidia e la litigiosità, il gusto di litigare, di intrigare, due termini che ritornano anche altrove nel Nuovo Testamento. Il primo dei termini qualche volta è detto con gelosia, ma in questo caso vuol dire proprio invidia, un modo di impostare le relazioni. Questa sarebbe la sapienza, ma la sapienza del tutto strumentale per raggiungere uno scopo che è abusivo, che è mirato a invadere, a occupare, a inglobare la presenza altrui all'interno di un'iniziativa che vuole imporsi autonomamente, e insieme con l'invidia invece la litigiosità di chi intriga, di chi utilizza le relazioni per mantenersi a distanza, e strumentalizza le relazioni in modo tale che le componenti del quadro all'interno del quale ci si muove si elidano vicendevolmente, si disintegrino tra di loro. Un atteggiamento equivalente, sì, senza essere troppo precisi nelle corrispondenze, al divide et impera. Il termine usato qui è un termine che in greco classico serve a indicare spesso l'attività dell'intrigante politico, che riesce a sfruttare le situazioni in modo tale da emergere vincente dopo aver costretto gli avversari a disintegrarsi tra di loro, a elidersi tra di loro. Bene, vedete, c'è una sapienza non dall'alto, dice il nostro maestro, che funziona su questa lunghezza d'onda. E qui lui dice, se avete nel vostro cuore questa sapienza, non è dall'alto, non vantatevi, non mentite contro la verità, non è questa la sapienza che viene dall'alto. Ecco di nuovo il versetto 15, è terrena, carnale, diabolica. Usa tre aggettivi qui, è una sapienza terrena, quindi questo carnale, io direi meglio istintiva, poi dice diabolica, sì, diabolica, demoniaca, tre attributi piuttosto pesanti. Ma vedete che il nostro maestro inserisce qui nel suo messaggio in maniera molto sobria, senza risvolti di ordine patetico. Tutto nel suo insegnamento è molto sereno, ma non c'è dubbio, vedete, una sapienza che non è dall'alto, come in questo caso, proseguendo qui nella lettura del versetto 15, dove c'è gelosia e spirito di contesa, è una sapienza che produce disordine e ogni sorta di cattive azioni. anzi, non solo lo produce, ma lo espande, lo diffonde. È una sapienza che produce disordine come una specie di cortina fumogena che dilaga in tutte le direzioni, visibili e del mondo visibile e del mondo invisibile, in modo tale che ne derivano tutte le cattive azioni. Sapienza non dall'alto. E vedete che lui sta parlando di un possibile fraintendimento che, così come ne parla lui, e se ne parla lui, evidentemente è un fraintendimento che già è stato anche constatato. Si verificano fenomeni del genere, che la cosiddetta sapienza, e dunque quello che è l'impegno di testimonianza didattica, magistrale, in rapporto al mondo, nella vita cristiana, in realtà sia determinata da questa negatività che diventa un motivo di inquinamento. È un'affermazione piuttosto seria. Adesso precisa, versetto 17. La sapienza che viene dall'alto, ecco, la sapienza che viene dall'alto, invece, questa è la qualità positiva della vita umana, della vita cristiana, della testimonianza magistrale a cui comunque la vita cristiana è chiamata sempre nel vissuto di tutti quanti noi. E c'è una sapienza che è anzitutto pura, poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia, di buoni frutti, senza parzialità, senza ipocrisia. Questa capacità di dialogo con il mistero struttura dall'interno tutte le relazioni, l'impatto con il mondo, gli impegni nelle forme più spicciole di quella che è la quotidianità della nostra esistenza umana, fino alle forme anche più serie e esplicite di testimonianza didattica nei confronti del mondo che ci circonda. Lui la descrive mediante sette attributi. Sono come le strutture portanti che positivizzano la vita umana, la vita cristiana, la vita di coloro che sono per il fatto stesso che hanno accolto l'Evangelo, sollecitati a svolgere un compito di testimonianza. Sette attributi. Prendiamoli in blocco adesso, non li prendiamo in dettaglio mettendoli a fuoco uno per uno. Cogliamo immediatamente, certo, un richiamo a un atteggiamento di disponibilità, di accoglienza, di trasparenza, di gratuità, così per dire le cose un po' in blocco, in maniera forse anche un po' generica, però mi sembra quanto è essenziale per restare in sintonia con il messaggio che riceviamo dal nostro maestro. Pura, pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia, di buoni frutti, senza parzialità, senza ipocrisia. E aggiunge, versetto 18, un frutto di giustizia viene seminato nella pace per coloro che fanno opera di pace. Questo magistero o questa testimonianza che è sostenuta dalla sapienza così come egli ce l'ha descritta, questa testimonianza ottiene frutti di giustizia seminando atti di pace. E vedete, sono due fondamentali criteri di riconoscimento per quanto riguarda la positività di questo magistero, l'autenticità di questa testimonianza e quindi la qualità della sapienza che così si esprime. Due criteri di riconoscimento. Il primo criterio ha a che fare con la giustizia. E la giustizia, vedete, non nel senso come spesso intendiamo noi, giudiziario del termine, la giustizia nel senso di quella qualità delle relazioni per cui il soggetto implicato è impegnato a promuovere la debolezza altrui, la promozione altrui, la giustizia. Questo Dio è giusto. Dio è giusto non perché fa il magistrato, ma perché si rivela in quanto è preoccupato di restituire dignità a chi l'ha perduta, ridare solidità a chi è frantumato, rimettere in piedi coloro che sono caduti, restituire una possibilità di relazione dialogica alla pari a coloro che sono stati squalificati. Dio è giusto, la giustizia. Termine biblico di fondamentale importanza questo, dotato di una teologia potentissima, fecondissima. Ricordate tutta la teologia di Paolo sul tema della giustizia e della giustificazione. Ecco, che come dire poi la salvezza, la giustizia non è in contrazione con la misericordia di Dio, la giustizia è il modo operativo mediante il quale la misericordia di Dio realizza lo scopo. È un modo redentivo di amare, è un modo di amare recuperando, ristabilendo, restaurando. E dunque questa preoccupazione costante orientata alla promozione degli interlocutori, primo criterio di riconoscimento di quella testimonianza che dal suo punto di vista costituisce una nota che qualifica l'autentica sapienza cristiana. Secondo criterio di riconoscimento che abbiamo a che fare, vedete, con il sostantivo pace, irini, e poi l'espressione operare la pace. Ricordate che questa è una delle beatitudini nel Vangelo secondo Matteo, capitolo 5, versetto 9. Beati gli operatori di pace, perché saranno chiamati figli di Dio. Beati gli operatori di pace. Dove dire pace vedete, significa indicare quella prontezza o almeno quella disponibilità nel prendere posizione in modo tale da mediare situazioni che sono problematiche, che sono spesso conflittuali, che sono contraddittorie. Questa attenzione alla diversità altrui, operare la pace, e questa è prerogativa che qualifica intrinsecamente, dice il nostro maestro, la testimonianza a cui la nostra vita cristiana è chiamata. Per un verso l'attenzione costantemente mirata a promuovere la presenza altrui, per altro verso l'attenzione costantemente mirata a riconoscere, interpretare la diversità altrui in modo tale che sia raggiunto quel livello di comunicazione che consenta di parlare lingue se non proprio identiche, almeno omogenee. Operare la pace. Attenzione, perché adesso lui ribadisce, capitolo 4, la sua preoccupazione per il fatto che in molti casi le cose non vanno così. Le cose non vanno così. Capitolo 4, vedete, ci siamo. Adesso è come se il nostro maestro concentrasse l'attenzione su quello che avviene all'interno delle nostre comunità e constata che ci sono delle difficoltà per attuare questo magistero, questa testimonianza, laddove c'è di mezzo di meno che l'alternativa tra la sapienza che non è dall'alto e la sapienza che invece è dall'alto. E dice: da che cosa derivano le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? Già, una conflittualità bellicosa presente, dice, in mezzo a voi, e mendice in greco, in voi, ed è un'immagine questa che può essere intesa in due modi che sono strettamente complementari e che si sovrappongono benissimo tra di loro, sono entrambi implicati. In voi nel senso di tra di voi, e in voi nel senso di una tensione conflittuale che è sensibilmente operante nell'intimo, nel segreto degli animi, nella profondità del cuore, in voi, tra di voi, in voi. E come mai, dice, ci sono polemiche, mache, battaglie e guerra? Come mai? E lui dice così: non vengono forse dalle vostre passioni che combattono nelle vostre membra? Il termine passioni traduce in greco idonè, che vorrebbe dire di per sé piaceri, piaceri. Lui qui in termini interrogativi, ho detto non in termini assertivi, ma pone delle interrogazioni in modo molto discreto per aiutarci a riflettere su come mai succedono queste cose, perché queste cose succedono in noi, tra di noi, dentro di noi, certamente che succedono. Allora dice: come mai? E lui mette come dire, la pulce nell'orecchio. Forse perché c'è come dire una ricerca di gratificazioni da parte nostra che ci rende prigionieri dei nostri piaceri. Piaceri. E il combattimento, in modo sempre più esplicito, viene colto dal nostro maestro nell'impianto interiore del nostro vissuto, anche se poi spesso e volentieri questa conflittualità comunitaria è registrata nei dati empirici più visibili, anche più vistosi delle nostre storie di comunità. E dunque lui spiega così adesso questa ricerca di una gratificazione che ci intrappola dentro a un ingranaggio di ricerca per carpire quelle soddisfazioni, lui li chiama piaceri, piaceri. Ed è in questa ricerca che lui coglie il motivo determinante di quella conflittualità che sta tra di noi e che è dentro di noi. E adesso dice, dal versetto 2: bramate e non riuscite a possedere, e uccidete, invidiate e non riuscite a ottenere, combattete e fate guerra, non avete perché non chiedete, chiedete e non ottenete, perché chiedete male, per spendere per i vostri piaceri. Qui di nuovo il termine piaceri, vedete, lo stesso che precedentemente era stato usato con passione, in greco è lo stesso termine. Versetti 2 e 3. Vedete, lui qui descrive in maniera così sobria ma anche così intelligente quel fenomeno tipico nelle categorie umane che sono chiamate a forme di responsabilità nella relazione interpersonale, nelle relazioni comunitarie, forme di magistero, di insegnamento, di responsabilità in un senso ufficiale, ma poi questo vale anche per la nostra condizione umana, indipendentemente dal carisma professorale o dall'impegno accademico o dall'insegnamento teologico o catechetico o pastorale o omiletico, è nella testimonianza della vita cristiana si presenta questo fenomeno che mi sembra di poter esprimere con questa immagine, la spirale della delusione, la spirale della delusione. Vedete, come mai? Dice, mai contenti. Questo è un fenomeno tipico di chi è addetto ai lavori. Il maestro è un incompreso, per non dire poi del prete. Il predicatore non è stato capito. Ciascuno poi queste cose le rivede nel proprio ambito. Questa aspettativa di una corrispondenza che non è ottenuta e che non è ottenuta come la si aspettava, e allora si entra dentro a un marchingegno micidiale che ha tutte le caratteristiche di un vittimismo autogiustificativo. La spirale della delusione, e ripeto, quello che si vede in maniera macroscopica nei casi classici di coloro che svolgono funzioni didattiche in forma ufficiale, si ripropone pari pari nel vissuto più modesto di tutti, quale che sia la competenza, quali che siano le circostanze della vita, gli ambienti frequentati, bramate e non riuscite a possedere, e allora uccidete, vi invidiate e non riuscite a ottenere, combattete e fate guerra. Può venire anche in famiglia questo, come no? Non avete perché non chiedete, chiedete e non ottenete perché chiedete male, per spendere per i vostri piaceri. Vedete, questa spirale della delusione è determinata da quell'imbroglio radicale che lui ci ha indicato precedentemente, cioè quella ricerca della propria gratificazione che diventa una vera e propria trappola, come un imbuto micidiale nel quale siamo risucchiati, un vortice che tutto riduce a una strozzatura autoreferenziale, fenomeno tipico. Non mi hanno capito. Delusioni che diventano, vedete, veramente quasi il suggerimento commosso, patetico, come dire, carezzevole, a assumere l'atteggiamento di vittime che subiscono un danno assolutamente ingiusto. E lui dice: come mai succede questo? Beh, vedete il versetto 4? Gente infedele, se ne viene fuori con un'esclamazione qui che è sferzante per un verso, è anche un po', come dire, scherzosa per l'altro verso, perché qui, tra l'altro, lui lo dice al femminile, Michalides, sapete, questo vuol dire adulteri, anche vuol dire adultere al femminile. Questa è la logica, se così la si può chiamare, quella che chiamavo invece a modo mio la spirale della delusione, è la logica che conduce all'adulterio. Già, mia moglie non mi ha capito, per non dire mio marito, per non dire la famiglia, non mi hanno accettato. E lui lo chiama adulterio, che poi, vedete, è un riferimento che ha innumerevoli connessioni con la rivelazione biblica antico testamentaria e ancora neotestamentaria. Qui c'è di mezzo il tradimento di una storia d'amore. Gente infedele, non sapete che amare il mondo è odiare Dio? Questa è una storia d'amore. Ma come? Ma noi parlavamo della spirale della delusione, del magistero, della testimonica, di cose. No, 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 lui dice, sì, sì, mettiamo le cose al posto loro. Questa è una storia d'amore. Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. O forse pensate che la scrittura dichiari in vano, fino alla gelosia ci ama lo spirito che egli ha fatto abitare in noi? Qui c'è un problema di traduzione su cui adesso ritorno per un momento, ma bisogna che cogliamo adeguatamente il valore di questo sviluppo nella riflessione del nostro maestro. Vedete, quella spirale della delusione dipende dal fatto che evidentemente egli afferma: noi cerchiamo altri amici, altri interlocutori per quanto riguarda la nostra posizione nel mondo, in alternativa alla gratuità dell'amore tra Dio e noi. Gente adultera, non sapete che amare il mondo è odiare Dio, vantando per di più il diritto dell'incompreso? Cerco un altro amico, cerco un'altra amica, cerco altri amici, cerco un altro amore. Vedete, lui va alla radice del problema. Questa è la pretesa del desiderio che al momento opportuno si scatena in noi fino all'invidia. In modo da depravare lo spirito infuso da Dio, dice il nostro maestro, niente meno, in modo da depravare lo spirito infuso da Dio. Vedete qui nel versetto 5 che ho già letto: forse pensate che la scrittura dichiari in vano. La scrittura non scherza, che la storia della salvezza è una storia d'amore. Tutta la rivelazione di cui noi siamo a conoscenza attraverso i libri che leggiamo, studiamo, assimiliamo, insegniamo, sono i testi su cui si svolge la predicazione. La scrittura dice sul serio, non parla in vano. E qui il seguito del versetto dice: fino alla gelosia ci ama lo spirito. Nella mia Bibbia spirito è la maiuscola, anche da voi?
Sì.
Anche nella nuova traduzione?
Sì.
Forse. Però qui si potrebbe anche intendere così: fino alla gelosia, all'invidia, fino all'invidia, zonos in questo caso, zonos, desidera lo spirito con la S minuscola che egli ha fatto abitare in noi. Cioè in noi si scatena questo desiderio che ci chiude dentro l'orizzonte dell'invidia e di quella litigiosità di cui ci parlava inizialmente. E tutto questo, vedete, in esatta contraddizione invece con l'iniziativa di Dio che si è gratuitamente manifestata a noi con la potenza del suo spirito, non c'è dubbio. Comunque qui si voglia tradurre il senso dell'insegnamento che stiamo leggendo, non ci sfugge. E il versetto 6 prosegue, ci dà, anzi, eppure ci dà una grazia più grande. Vedete, l'iniziativa gratuita di Dio è sempre più grande. Qui cita il libro dei Proverbi: Dio resiste ai superbi, agli umili invece dà la sua grazia. Ecco, grazia. Dio resiste ai superbi, mentre il dono gratuito è per i tappinì, per i piccoli. Gli umili, traduce qui la mia Bibbia, per i piccoli. Sono proprio loro, i piccoli, che nella loro piccolezza, debolezza, povertà, imparano a insegnare, perché imparano ad amare. La cattedra dei piccoli, diceva il padre Pio. La cattedra dei piccoli. Vedete, qui ci siamo in pieno, anche direi proprio il linguaggio è perfettamente omogeneo a quello che noi abbiamo nelle orecchie, peraltro. Vedete, noi restiamo intrappolati dentro agli ingranaggi della nostra dei nostri desideri insoddisfatti, non gratificati, che non hanno ottenuto il piacere ricercato, ed ecco, è quella che poi, stando al testo del libro dei Proverbi, si chiama superbia. È il diritto della vittima incompresa. Ma è un tradimento di una storia d'amore. Questo è un tradimento, dice lui, di una storia d'amore. Per questo non funziona il magistero. Per questo non funziona non solo il magistero e i suoi livelli più qualificati, ma non funziona la testimonianza cristiana. È il tradimento di una storia d'amore, di una relazione d'amore, di un debito d'amore, di un debito d'amore. È un adulterio. Dio resiste ai superbi, perché invece ai piccoli dà la sua grazia, quella iniziativa sua che si manifesta attraverso la gratuità dei suoi doni in una relazione d'amore. E allora aggiunge, versetto 8, no, quello c'è scritto qui, 7. Adesso aggiunge una serie di raccomandazioni urgenti. Sottomettetevi dunque a Dio. Resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Purificate le vostre mani, o peccatori, santificate i vostri cuori o irresoluti. Fermiamoci un momento. Vedete, qui lui adesso si esprime con una sequenza di imperativi piuttosto energici. Il suo tono è sempre molto discreto. Non è prepotente, non è irruente, però vedete gli imperativi corrispondono alla convinzione che qui abbiamo a che fare con un'alternativa radicale. Vedete che il nostro maestro va sempre a fondo di situazioni che per noi invece tendono a rimanere molto superficiali. Bisogna dare testimonianza. Ecco, tutti d'accordo, tutti applaudono. Soltanto che poi non ci siamo. Come mai? Ecco, lui vuole andare a fondo della questione. È sempre così. Come mai? Diciamo tante belle cose, insegniamo in modo così splendido e così intelligente e non otteniamo. Come mai? Non convinciamo nessuno. Come mai? Non si converte nessuno. Pensate a fare il mestiere del prete, a dire tutte le domeniche, tutti i giorni in chiesa tante belle cose e poi non si realizzano mai. Come nel Vangelo di domenica scorsa, a Cafarnaum, nella sinagoga, ricordate, Gesù insegnava. Che cosa ha detto di così interessante? Non c'è scritto. Non ha detto niente. Dice, ma cosa ha detto? Beh, vorrei capire le immagini che ha usato, il linguaggio, le parole, vorrei sentire le parole, vorrei avere così qualche idea, qualche spunto, perché io devo fare l'omelia, ho bisogno di sapere uno spunto, mi dammi un'idea, e non c'è scritto niente. Parlava con autorità, dove parlava con la coerenza della vita. Per questo è autorevole, perché l'insegnamento si realizza nel suo vissuto. Questo è autorevole, per questo insegnava. Ed erano tutti stupiti, perché insegnava nella concretezza del suo modo di essere presente, di essere in cammino, di essere rivolto ai suoi interlocutori. Quella è l'autorità del suo insegnamento. Poi aveva tutte belle cose che tutti sapevano già. Come anche noi lo sappiamo già le cose. Amiamo che qualcuno ce le ripete, così passiamo un po' di tempo e in qualche modo ci difendiamo in modo tale che più le ripetiamo queste cose e più ci sentiamo garantiti di poterle non mettere in pratica, perché sono cose, come dice quel tale animato dallo spirito impuro, per gli eroi. Tu sei santo, ma cosa sei venuto a fare? Tra noi e te c'è un abisso incolmabile. Ecco l'impurità. Questa impurità è questa qui. Questa per lui. Questa è l'impurità. È l'impurità infernale. Questa è l'impurità. Noi siamo abituati a ripetere delle cose che non si vedono mai. Questa è la nostra testimonianza. E testimonianza che si accompagna con non mi hanno capito. Non ne vogliono sapere, non ne vogliono sapere. Non è più possibile, ne vogliono sapere. Ecco. Beh, adesso io sto un po' scherzando così, passiamo un po' di tempo.
Mi danno ragione, ma non mi danno retta.
Non danno ragione, ma non mi danno retta. Ecco. E allora qui lui dice, vedete, che qui l'alternativa radicale a cui accennavo sta tra l'amore tra Dio e noi e invece i compromessi con i comodi della propria gratificazione e invece l'esercizio del magistero implica una via di purificazione. Lui lo dice così in maniera molto precisa, anche se molto rispettosa: sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo. Il diavolo è l'impurità, quel tale nella sinagoga di Cafarno. Ed egli fuggirà da voi. Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Purificate le vostre mani, o peccatori. Ecco. Purificate le vostre mani, o peccatori. Santificate i vostri cuori, o irresoluti. Ritorna qui un termine che abbiamo già incontrato nel capitolo primo, versetto 8. Dipsichi. Dipsichi sono coloro che hanno un animo doppio. Questo fenomeno della doppiezza è già stato rilevato dal nostro maestro ed è un fenomeno che dal suo punto di vista è come un segnale di paganesimo di ritorno. Paganesimo di ritorno. Questa doppiezza, ossia questa contraddizione tra il detto e il vissuto, che è un fenomeno ricorrente nella nostra vita cristiana, bisogna che ce lo diciamo e ce lo lasciamo dire da Giacomo, e ce lo diceva il Vangelo secondo Marco domenica scorsa, questa doppiezza. E adesso vedete: purificate, santificate i vostri cuori, irresoluti, dipsichi, uomini della doppiezza. E insiste: gemete nella vostra miseria, fate lutto, piangete, il vostro riso si muti in lutto e la vostra allegria in tristezza, umiliatevi davanti al Signore ed egli vi esalterà. Vedete, il nostro maestro usa questo linguaggio che è un linguaggio compassionevole, sta commiserando anche se stesso, poveretto lui. Non si sta mica sollevando un'altezza di superiorità incontaminata, sta prendendo atto di quanto è misera la nostra vita cristiana che resta intrappolata dentro agli ingranaggi di quella doppiezza. c'è un rammarico, c'è un dispiacere, c'è un bisogno di compassione, gemete, fate lutto, piangete, il vostro io si muti in lutto, la vostra allegria in tristezza. Questo, vedete, non per fare spettacolo, è la consapevolezza di come siamo effettivamente condizionati dalla nostra misura di umanità che ancora è paganeggiante, che ancora prigioniera di quella spirale della delusione di cui ci ha parlato. E prendere atto di questa situazione di miseria è poi un passaggio benefico, positivo. Certamente il cammino della conversione della vita cristiana passa di qua, se no continua a restare una prospettiva astratta, dichiarata a parole, forse anche con grandi disquisizioni accademiche, ma mai verificata nei fatti. E allora dice: umiliatevi davanti al Signore ed egli vi esalterà. Notate bene che qui questo umiliate, tapinozzite, è usato una forma verbale che è immediatamente riconducibile a quei tapinì, gli umili, di cui si parlava nella citazione dei Proverbi, nel versetto 6. I poveri, i piccoli, i deboli, gli umili, ecco, i maestri. Il magistero autentico appartiene ai piccoli. Quando vi dice umiliatevi, vedete, non ci sta invitando a flagellarci per compiere qualche gesto ascetico, finalmente nella mia vita una volta tanto faccio digiuno, una volta tanto mi flagello, ecco, oh, finalmente ho concluso con questa impresa e una volta l'ho fatta. E dice no, perché quello è un'ulteriore messa in scena che suppone poi chissà quali contraddizioni nascoste o anche dichiarate e certamente non edificanti. Qui, vedete, c'è di mezzo l'assunzione di una reale responsabilità di testimonianza e di magistero, una responsabilità di magistero che compete ai piccoli. Umiliatevi. Questo umiliarsi, vedete, non è per compiere un gesto penitenziale, ma per imparare a testimoniare, per imparare a insegnare, per diventare maestri nel nome della sapienza che viene dall'alto, davanti al Signore, ed egli vi esalterà. Qui, nei versetti 11 e 12 adesso, lui accenna a quello che ritiene, e possiamo anche concordare con lui, poi certe opinioni comunque sono sempre esposte a criteri interpretativi più o meno variabili, ma tutto all'interno di una conversazione che ci aiuta a crescere. Cioè il rischio estremo di quel magistero contraddittorio, di quella testimonianza miserabile che è la nostra, è la diffamazione vicendevole. Ecco, lui la dice così, vedete, lui va sempre a pescare nel concreto delle vicende, non si accontenta di suggerire dei bei pensieri o delle prospettive ideali. D'altronde sembra proprio che anche Gesù non abbia fatto così, non si è dedicato a elaborare dei bei pensieri, non ha detto niente, non so cosa ha detto, però parlava con autorità. E allora lui dice: non sparlate gli uni degli altri, fratelli. Chi sparla del fratello o giudica il fratello parla contro la legge e giudica la legge. Il magistero, e uso ancora questo termine, ma noi ci intendiamo ormai, diventa non un servizio reso all'Evangelo, ma diventa un'affermazione della superbia umana, della pretesa di strumentalizzare, la pretesa di usare le relazioni all'interno di una logica di potere. Non sparlate gli uni degli altri, fratelli, perché qui, vedete, giudicare il fratello, lui afferma, è come giudicare la legge. E quando dice legge, lo sappiamo già, il nostro Giacomo intende la legge regale, come lui l'ha chiamata, il nomos basilikos, la legge regale, e cioè l'amore del prossimo come se stessi, citazione del Levitico, e perché tutta la legge fa capo a quella legge regale, tutta la legge è da interpretare in rapporto a quel criterio, tutta la legge dunque è calibrata, è stata donata da Dio al suo popolo e attraverso Israele giunge fino a noi, in modo da illustrare il valore della legge che sintetizza mirabilmente, efficacemente l'intenzione del legislatore. Dove vuole portarci il legislatore? E allora vedete, sparlare del fratello, giudicare il fratello, significa parlare contro la legge, giudicare la legge e giudicare il legislatore in radicale contraddizione con la sua intenzione legislativa, che è un'intenzione d'amore. L'offesa della legge è sempre una mancanza d'amore. Notate che il nostro maestro usa un linguaggio che è quello classico della tradizione giudaica, ma usa un linguaggio che è ormai totalmente reinterpretato nella novità della rivelazione neotestamentaria, della rivelazione cristiana, di Cristo. Tutta la legge è una legge d'amore, e tutta la legge è da interpretare in rapporto a questa volontà d'amore che è l'intenzione del legislatore. E qui aggiunge: se tu giudichi la legge, non sei più uno che osserva la legge, ma uno che la giudica. Ora, uno solo è il legislatore e giudice, colui che può salvare e rovinare. Ma chi sei tu che ti fai giudice del tuo prossimo? Il rischio più drammatico che mai di un magistero, di una testimonianza che come tale viene proclamata, anche sbandierata nella vita cristiana, che invece è in contraddizione con la legge, con il legislatore, con la sua volontà d'amore. E vedete che il magistero, così come lui qui lo sta descrivendo e anche denunciando, tradisce quell'ascolto che invece dovrebbe obbedire alla parola della rivelazione di Dio. E il magistero, così come lui qui ce lo sta illustrando, diventa un fenomeno niente meno che idolatrico. Uno solo è il legislatore, è Dio. Lui. Chi sei tu che ti fai giudice? Una presa di posizione, vedete, molto drastica, ma resta sempre vero che il suo linguaggio, oltre ad essere costruito in maniera molto elegante, è un linguaggio sereno, che vuole persuadere senza gli svolazzi dei predicatori o gli strepiti o i pugni sbattuti su un tavolo da parte di chi ritiene così di essere autorevole, e non è quella l'autorità. La faziosità è un fenomeno che potrebbe anche apparirci banale, marginale, comunque secondario. Per il nostro maestro la faziosità nella polemica intracomunitaria è un segno che ha a che fare con una disfunzione, per così dire, internale, perché c'è di mezzo l'idolatria della soggettività che si esprime nei beni intellettuali. Beni intellettuali. Chi ha ragione e chi ha torto. E qui non è in questione semplicemente il gioco della schedina, qui è in questione esattamente la testimonianza della vita cristiana secondo l'Evangelo. E vedete, a questo punto, ma noi credo che ci dobbiamo fermare, a questo punto lui passa, in maniera che a noi sembra acrobatica, solo un accenno, poi mi fermo, già le 8:30, passa a considerare il rapporto con i beni materiali, fino a questo momento i beni intellettuali, chiamiamoli così. E adesso, vedete, beni materiali, è l'altro versante della medesima questione che riguarda la idolatria della soggettività umana. Soltanto che adesso, vedete, voi che dite oggi, domani andremo in una tal città, vi passeremo un anno, faremo affari, guadagni, mentre non sapete che cosa, eccetera, eccetera. Adesso qui richiamo i commercianti, ma ne parleremo se ti vuole il mese prossimo, uomini d'affare, comunque quelli che aspirano alla ricchezza, ne riparleremo. La smania di fare affari è un atteggiamento per lo più opposto a quello rilevato nei maestri. Normalmente i maestri sono dei depressi, normalmente, non sempre, non per forza, normalmente. Mentre invece i nomi interpari normalmente sono degli entusiasti, se no vuol dire che sono già preso del fallimento. Nella comunità cristiana ci sono gli uni, ci sono gli altri, ci siamo tutti, perché poi c'è un impegno di testimonianza, ma c'è anche un impegno che riguarda l'operosità della vita, e adesso lui ce ne parla, ma adesso
siamo contemporaneamente. Un giorno siamo uno, un giorno siamo l'altro, sempre la stessa persona.
Grazie, scusate. Sì, come no, è vero. Beh, insomma, così Giacomo.
Ma sotterrato sta
scherzando,
ha messo
proprio la parola, sì,
ha sotterrato,
Dio vi esalterà. Tonino, com'è? Non ci schiodiamo la vita, non abbiamo finito.
Poi Giuda.
Abbiamo solo capito, però.
Grazie, sappiamo di che meditare.
Grazie anche a chi ha fatto il suo lavoro.